Ciao e bentornata o bentornato a Dillo Meglio, il podcast dedicato alla comunicazione consapevole, efficace e autentica. Io sono Nadia Guzzo e ogni settimana ti accompagno in un viaggio dentro il potere delle parole. Parole che costruiscono, che connettono, che trasformano. Oggi parliamo di un tema potente, la persuasione. Spesso associamo la persuasione a qualcosa di negativo, manipolativo, subdolo. Ma esiste anche una persuasione buona, etica, pulita. Una forma di comunicazione che non forza, che non inganna, che non convince per vincere, ma per fare il bene dell'altro. Marta è una donna brillante, sensibile, attenta. Da mesi però si porta dietro una relazione che sicuramente si può definire tossica. Un uomo che la svaluta, la confonde, la fa sentire sempre in difetto. Tutto intorno a lei lo vedono, tranne lei. Un giorno, a cena con un'amica fidata, parla per l'ennesima volta di quanto si sente infelice, ferita, confusa. L'amica la guarda e le dice: «Marta, tu sai come stai, ma sembri aver dimenticato come vuoi stare. Prova a chiudere gli occhi e immaginarti tra 6 mesi con lui, oppure tra 6 mesi senza di lui. Solo tu puoi decidere, ma quale versione di te vuoi vedere tra 6 mesi?» Marta non risponde subito, ma quella domanda l'accompagna nei giorni successivi. Dopo qualche settimana, Marta rompe quella relazione e lo fa non perché gliel'ha detto qualcuno, ma perché qualcuno ha usato le parole giuste per aiutarla a vedere se stessa con più lucidità. Quella che hai appena ascoltato è una forma di persuasione etica. Nessuna pressione, nessuna manipolazione, solo una comunicazione pensata per accendere consapevolezza. E in questo episodio voglio raccontarti proprio questo. Cos'è davvero la persuasione? Quali sono le leve psicologiche che la rendono potente? Come distinguere ciò che è etico da ciò che non lo è? E soprattutto, come possiamo usare la persuasione per aiutare e non per dominare? Perché le parole, lo stiamo vedendo, influenzano sempre. La differenza la fa l'intenzione e la capacità di rispettare la libertà dell'altro. Dunque, iniziamo questo nuovo episodio di Dillo Meglio. La persuasione è una parola che a volte ci mette a disagio, perché subito pensiamo a chi vuole convincerci a tutti i costi, a chi ci parla per ottenere qualcosa, a chi usa la comunicazione per portarci dalla sua parte anche se non è bene per noi. Ma questa è una visione riduttiva. La verità è che tutti noi persuadiamo, ogni giorno, anche tu, anche io. Ogni volta che suggeriamo qualcosa, che raccontiamo un punto di vista con passione, che invitiamo qualcuno a riflettere, che proviamo a smuovere una persona che non sa decidere, in tutte queste situazioni stiamo esercitando una forma di persuasione. La domanda vera allora non è giusto persuadere, ma come lo sto facendo e con quale intenzione? La differenza tra persuasione e manipolazione può essere una linea molto sottile. La manipolazione usa tecniche per ottenere un vantaggio per sé, senza che l'altro se ne accorga. Nasconde l'intento, inganna, anche se in modo elegante, e soprattutto toglie all'altro la libertà di scegliere davvero. La persuasione etica, invece, non impone, ma propone. Non forza, ma facilita. Non manipola, ma accompagna. Ti mostra un'alternativa. Ti aiuta a vedere qualcosa che magari non vedevi. Ma lascia che la scelta finale resti sempre la tua, perché la vera persuasione non è una partita da vincere, ma una relazione da rispettare. La verità è che persuadiamo e veniamo persuasi ogni giorno, anche senza rendercene conto. Non serve lavorare nel marketing o essere un venditore. Basta vivere in relazione. Ti faccio qualche esempio. Hai mai detto a tuo figlio: «Se ti lavi i denti subito, poi leggiamo una storia insieme»? Se lo hai detto con dolcezza e con affetto, questa è persuasione. Oppure, se sei entrato in un negozio dove ti hanno accolto con un sorriso, offerto un bicchiere d'acqua e spiegato con gentilezza quanto quel prodotto fosse proprio adatto a te, e poi magari lo hai comprato. Questa è persuasione. ti è mai capitato di dire a un'amica: guarda che secondo me ce la fai, ti conosco, so quanta forza hai, non lasciare che la paura decida per te? Anche questa è persuasione. Sei a cena con degli amici e uno di loro dice: guarda, io questo libro l'ho letto e mi ha cambiato il modo in cui vedere le cose. Secondo me dovresti leggerlo. Non ti sta vendendo nulla, sta usando il suo entusiasmo e la fiducia reciproca per influenzarti. E se poi lo leggi davvero, quel libro, quella è stata persuasione. Un bambino cade, piange e tu gli dici: tranquillo, ti sei solo spaventato, sei già in piedi, sei stato coraggioso. Con quelle parole modelli la sua percezione dell'evento e stai dicendo cosa vedere, cosa sentire, come interpretare. Anche questa è persuasione. Come vedi, la persuasione non è lontana dalla nostra vita quotidiana. Non è teoria, non è tecnica per pochi. È parte del nostro modo di parlare, di convincere, di amare, di educare, di proporre, di negoziare. Ti faccio invece adesso questo esempio. Elisa ha bisogno di staccare e si prende una serata per sé. Il giorno dopo un'amica le scrive: ah, beata te che puoi permetterti di ignorare le persone che ti vogliono bene. A leggere queste parole, Elisa ci rimane male, anche se non ha fatto nulla di male. La prossima volta, forse, non si concederà più quel tempo per sé, solo per evitare quella sgradevole reazione. Hai percepito la differenza con gli esempi precedenti? Questa non è comunicazione onesta, questa è manipolazione affettiva. La manipolazione ha sempre lo stesso effetto: ti toglie il potere di decidere con chiarezza, ti fa agire per paura, per senso di colpa o per pressione. La persuasione etica, invece, ti rende più libero, ti fa vedere altre possibilità. Ricorda sempre: una comunicazione è pulita quando ti lascia il diritto di dire di sì, ma anche il diritto di dire di no. Ora che abbiamo visto cos'è davvero la persuasione e come si distingue dalla manipolazione, voglio accompagnarti a scoprire le 6 leve psicologiche principali che entrano in gioco, spesso in modo silenzioso, nella nostra comunicazione quotidiana. Le chiamo leve non perché servano a spingere qualcuno, ma perché attivano meccanismi profondi dentro di noi, spesso legati ai nostri bisogni primari: sentirci visti, accettati, al sicuro, coerenti con ciò che siamo. Non sono né buone né cattive. Come sempre, è l'uso che ne facciamo a fare la differenza. E allora ti invito ad ascoltarle non con l'idea di imparare a difenderti, ma con l'intento di diventare più consapevole e più capace di comunicare in modo rispettoso, anche quando vuoi influenzare qualcuno per il suo bene. Mi hai dato, ora ti restituisco. Con questa affermazione possiamo descrivere la leva della reciprocità. La reciprocità è un meccanismo profondamente umano. Quando qualcuno si prende cura di noi, ci aiuta, ci offre qualcosa, anche solo ascolto o attenzione, dentro di noi si accende un senso di riconoscenza e insieme un piccolo debito invisibile. Non lo chiamiamo debito, ovviamente, ma sentiamo che è giusto dare qualcosa indietro. Ad esempio, una sera inviti a casa degli amici, cucini qualcosa di buono, prepari la tavola con cura, li accogli con calore e qualche giorno dopo ti scrivono: vogliamo assolutamente ricambiare, vieni da noi la prossima settimana? Non glielo avevi chiesto, non avevi aspettative, ma i tuoi amici hanno sentito il bisogno di pareggiare il gesto, di restituire. Questa è reciprocità spontanea e le aziende la conoscono molto bene. Ti offrono un campione gratuito, un ebook, una consulenza introduttiva e tu ti senti più propenso ad acquistare perché qualcosa ti è stato dato prima. La reciprocità in sé non è né buona né cattiva. Diventa etica quando è offerta senza aspettativa nascosta, quando si dà davvero per generosità, non per calcolo. Diventa manipolazione, invece, quando il gesto iniziale è fatto apposta per creare debito. Quando ti do qualcosa non per darti valore, ma per vincolarti. Quando la frase implicita è: io ti ho aiutato, ora devi tu fare qualcosa per me. Ora che ho detto A, mi sento spinto a dire anche B. con questa frase sintetizziamo la leva della coerenza. Noi esseri umani amiamo sentirci coerenti. Coerenti con quello che diciamo, con l'immagine che abbiamo di noi stessi, con le decisioni che abbiamo già preso in passato. Quando affermiamo qualcosa pubblicamente o prendiamo un impegno, anche piccolo, tendiamo a restare fedeli a questa scelta, anche se poi le condizioni cambiano e magari per noi non è poi più così tanto vantaggioso rimanere coerenti. Perché? Perché la coerenza ci fa sentire stabili, affidabili, riconoscibili. Ci protegge da quel fastidioso senso di incoerenza che chiamiamo dissonanza. Ad esempio, in una scuola, i genitori potrebbero venire invitati a firmare un modulo in cui dichiarano: «Mi impegno a sostenere mio figlio nel percorso scolastico, anche quando sarà faticoso». È solo una frase, ma quel piccolo impegno esplicito cambia il comportamento. Quando arriva il primo momento difficile, e arriva, magari per una verifica andata male o una nota sul diario, quel genitore si ricorda dell'impegno che ha preso e si sente più spinto ad agire in modo coerente con quella dichiarazione. Lo stesso principio viene usato nella vendita e ti fanno dire: «Sì, mi interessa migliorare la mia alimentazione». E subito dopo ti propongono un abbonamento al programma nutrizionale e tu, per essere coerente con la tua affermazione iniziale, ti senti più portato a dire sì. La leva della coerenza è etica quando aiuta le persone a rafforzare un impegno sano, quando le aiuta a rimanere fedeli a ciò che hanno espresso con consapevolezza. Diventa manipolazione, invece, quando si porta l'altro a fare una prima dichiarazione innocua per poi incastrarlo in un meccanismo da cui si sente obbligato a non uscire e non gli si lascia spazio per dire: «Ho cambiato idea, ora la penso diversamente». Se lo dice lei, allora mi fido. Questa è la leva dell'autorevolezza. L'autorevolezza non è imposta. Non bisogna confonderla con l'autorità, quella fatta di gradi, ruoli o gerarchie. L'autorevolezza è la fiducia che attribuiamo spontaneamente a qualcuno perché ci appare competente, esperto, sicuro. Facciamo l'esempio di quando interpelli due medici. Entrambi ti dicono: «Deve fare questo determinato trattamento». Ma uno te lo dice mentre armeggia con la pinzatrice perché non riesce a ricaricarla con i punti. L'altro invece ti guarda negli occhi, ti ascolta, ti spiega con parole semplici e voce calma di cosa si tratta. La stessa frase ha un peso completamente diverso. In quel momento ti senti più incline a seguire il consiglio di chi ti ispira fiducia, non solo perché è medico, ma perché ti sembra credibile, presente, affidabile. L'autorevolezza funziona così. Quando qualcuno ci appare credibile, abbassa le nostre difese. E questo non è sempre negativo. È ciò che ci permette di affidarci e di non essere nelle condizioni di dover sempre sapere tutto. L'autorevolezza è etica quando chi la possiede la esercita con responsabilità, senza approfittarsene. Diventa manipolazione, invece, quando si sfrutta il prestigio percepito per indurre una persona a fare qualcosa che non farebbe, senza darle i giusti strumenti per capire. Se è raro, allora vale. Questa è la leva della scarsità. La leva della scarsità agisce su una paura molto umana, la paura di perdere un'occasione. Quando qualcosa è limitato, raro o disponibile solo per poco, il suo valore nella nostra mente aumenta immediatamente. Immagina di ricevere una mail che dice: «Hai tempo solo fino a stasera per ottenere il 50% di sconto su questo corso». Tu non sei ancora del tutto convinto. Vorresti prenderti del tempo per riflettere sull'opportunità o meno di partecipare a quel corso, ma subito inizia a salire l'ansia. E se poi me ne pento di non averlo acquistato? E se domani non posso più usufruire dell'offerta? Non stai più decidendo in base al contenuto, ma in base alla paura di perdere qualcosa. È una leva legittima se usata con verità, se ci sono davvero solo 10 posti, se l'offerta scade davvero stasera, se veramente non è possibile garantire questa disponibilità da domani. Ma diventa manipolatoria quando crea urgenza artificiale, quando la scarsità è finta o usata per creare ansia ingiustificata. Quando la scelta non nasce da interesse o valore, ma solo dal timore di rimanere esclusi. Se lo fanno tutti, forse ha senso anche per me. Così riassumiamo la leva dell'appartenenza. Siamo esseri sociali. La leva dell'appartenenza si basa proprio su questo. Quando vediamo molte persone fare la stessa cosa, siamo più portati a farla anche noi. Perché? Perché pensiamo che se tanti lo fanno, ci sarà un buon motivo. E quindi non vogliamo sentirci diversi e magari giudicati. Per esempio, se in una città che non conosci ci sono due ristoranti. Uno è affollato con gente sorridente ai tavoli, l'altro è quasi vuoto. Anche senza guardare il menù, scegli quello affollato perché pensi, se ci vanno tutti, sarà buono. È la leva dell'appartenenza che ti sta guidando. La leva dell'appartenenza è etica quando viene usata per far sentire le persone accolte, far parte di una comunità. Diventa manipolazione, invece, quando si sfrutta la paura dell'esclusione per spingere qualcuno a fare qualcosa che non vuole o non sente. Quando il messaggio implicito è «se non fai come tutti, sei fuori». E in quel momento la persona non sceglie per sé, ma per non essere lasciata indietro. Mi fido di chi mi assomiglia. Questa è la leva della simpatia o della somiglianza. Noi non siamo razionali come pensiamo. Ci piace pensare di scegliere in base a dati, argomenti, logica, ma spesso ci lasciamo guidare da una sensazione più sottile. Mi sta simpatico, mi somiglia, parla come me, si veste come me, capisce come mi sento. E in quell'istante la fiducia si accende, senza sforzo, senza spiegazione. Perché? Perché ci sentiamo al sicuro con chi ci assomiglia. Si entra in simpatia con chi ha il nostro accento, usa i nostri modi di dire, ha un tono familiare, ti racconta di avere anche lui due figli o i nostri stessi hobby. E mentre parlate, ti dimentichi quasi che stai parlando con un venditore. Ecco la leva in azione. Più ti riconosci nell'altro, più abbassi le difese. Attenzione, non è un male, è naturale. Il punto è come viene usata questa somiglianza. La leva della simpatia e della somiglianza è etica quando genera connessione autentica. Diventa manipolazione quando viene simulata, quando una persona finge di condividere qualcosa con te solo per ottenere fiducia, quando la somiglianza è costruita a tavolino solo per piacerti e portarti dove vuole lei. È il caso di chi si adatta e si plasma su di te solo per venderti qualcosa, per sedurti, per ottenere un sì che non nasce dalla tua volontà, ma dalla tua vulnerabilità. Bene, fin qui abbiamo parlato di leve psicologiche e di persuasione etica e di come si distingue dall'intenzione manipolatoria. Ma c'è un punto molto importante da chiarire. Non serve essere cattivi, furbi o manipolatori per manipolare. A volte usiamo parole, toni, strategie che spingono l'altro in una direzione senza lasciare davvero spazio alle scelte. E lo facciamo senza malizia, senza consapevolezza, semplicemente perché è il modo in cui abbiamo imparato a comunicare. Per questo ora voglio portarti alcuni esempi di piccole frasi quotidiane in cui la comunicazione diventa manipolativa, pur con buone intenzioni. E voglio farti vedere come possono essere trasformate in forme di persuasione etica, che mantengono il messaggio, ma lo rendono più rispettoso, più pulito. Non è questione di parlare perfettamente, è questione di allenarsi a scegliere parole che lasciano libertà, anche quando vogliamo proporre, influenzare o suggerire qualcosa. Ti faccio il primo esempio. Se mi vuoi bene, fai questo per me. Sembra una richiesta d'affetto, ma in realtà è manipolazione involontaria, perché lega l'amore al comportamento. Il figlio, bambino o adulto che sia, o il partner, non si sente più libero di scegliere. Se rifiuta, si sente colpevole. Utilizzando la persuasione etica, la richiesta diventa: mi farebbe davvero piacere se lo facessi, ma voglio che tu lo faccia solo se lo senti. Qui c'è un desiderio espresso con sincerità, senza ricatto affettivo, lasciando all'altro la libertà di scegliere cosa sente meglio per sé. Ti faccio quest'altro esempio. Dai, tutti stanno facendo il corso di formazione, non vorrei essere l'unico a tirarti indietro. Questa frase fa leva sull'appartenenza e sulla paura di essere esclusi. Sta quindi utilizzando la manipolazione involontaria. Non stimola la motivazione individuale, ma la pressione del gruppo. Se si usa la persuasione etica, questa frase si trasforma così. Molti hanno scelto di partecipare al corso di formazione perché lo trovano utile. Se vuoi qualche ragguaglio in più, ci sono, ma la tua decisione è totalmente libera. Qui si dà un contesto, si informa senza forzare e si rispetta l'autonomia dell'altro. Passiamo al terzo esempio. Va bene, fai come vuoi, ma poi non dire che non te l'avevo detto. Questa è manipolazione involontaria perché si dà una colpa anticipata. Quindi la persona non è davvero libera di scegliere. L'apparente libertà nasconde una forma di controllo emotivo. Utilizzando la persuasione etica, l'affermazione diventa: io la vedo in modo diverso e ti ho detto come la penso, ma la scelta è tua e qualunque cosa tu decida sarò qui per sostenerti. Si esprime un'opinione, si lascia traccia della propria visione, senza far leva sulla colpa, senza minacce. Addirittura si rassicura l'altro del nostro supporto incondizionato. In tutti questi casi non c'era cattiva intenzione, c'era solo abitudine all'uso di determinate espressioni e automatismo di determinate reazioni. Quindi la differenza tra manipolazione e persuasione etica non è solo nell'intenzione, è soprattutto nell'effetto che produciamo nell'altro. La domanda da porsi è sempre: sto lasciando all'altro lo spazio per scegliere davvero? Durante questa settimana ti invito a fare una cosa molto semplice. Osserva. Osserva quando cerchi di convincere qualcuno e chiediti: sto parlando per aiutare l'altro a scegliere meglio o per portarlo dove voglio io? E poi osserva quando senti che qualcuno ti sta convincendo a fare qualche cosa e chiediti: sto decidendo perché mi risuona o perché sento che non posso tirarmi indietro? Non si tratta di diventare diffidenti, si tratta di diventare più consapevoli in ogni relazione quotidiana. E così abbiamo fatto un viaggio attraverso il cuore della persuasione, da ciò che muove le nostre scelte ai confini tra ciò che è etico e ciò che rischia di diventare manipolazione. Se questo episodio ti ha fornito strumenti utili, condividilo con chi pensi che ne abbia bisogno, con chi rischia di cedere a manipolazione inconsapevole quando cerca di convincere gli altri, oppure con chi sente il bisogno di maggiore consapevolezza nelle proprie relazioni. E se ti va, lasciami una recensione. È un gesto semplice, ma che permette di far crescere Dillo Meglio. Se poi vuoi portare la persuasione etica nella tua vita quotidiana, nelle tue relazioni e nel tuo lavoro, ti consiglio i miei libri. Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche. È un libro che attraverso un metodo che ho formulato io stessa e che si chiama proprio metodo fiducia, ci permette di imparare a costruire relazioni autentiche. E poi la comunicazione che funziona, una guida che ti insegna a comunicare in modo più chiaro, efficace e rispettoso attraverso 30 strumenti concreti. Li trovi su Amazon e se già li stai leggendo, grazie di cuore per la tua scelta. Nella prossima puntata affronteremo un argomento che abbiamo iniziato a toccare con mano già in questo episodio, la manipolazione. Parleremo di come si riconosce, di come emerge fra le righe e di come difendersi. Ciao, io sono Nadia Guzzo e ti aspetto la prossima settimana. E nel frattempo, dillo meglio.